Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È bello leggere i Salmi, farne come facciamo oggi un po' una ricapitolazione degli ultimi che abbiamo letto, proprio in giorno di sabato, ricordando la Vergine, colei che meditava la parola di Dio nel suo cuore. E pensiamo che tante volte, sempre nella sua vita, anch'essa ha meditato i salmi che sono dati anche a noi. E così ci accomuna non solo una fede, ma anche un pensiero, una pratica, una devozione, una liturgia che ci accomuna alla Vergine. Ringraziamo il Signore e chiediamo la sua intercessione per noi, che possiamo anche noi leggere il Salterio come lei l'ha meditato e come lei l'ha vissuto.
Salmo 145-144. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore, degno di ogni lode, senza fine la sua grandezza. Una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Parlino della tua terribile potenza. Anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa. Acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Per far conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore custodisce tutti quelli che lo amano, ma distrugge tutti i malvagi. Canti la mia bocca la lode del Signore e benedica ogni vivente il suo nome santo, in eterno e per sempre.
Con il Salmo di oggi si conclude l'ultima collezione, raccolta dei Salmi attribuiti a Davide, dal Salmo 137 fino al 145, e poi ci sarà la dossologia conclusiva non solo del quinto libro, ma di tutto il Salterio, di tutti i cinque libri. E di questi salmi, questa settimana, abbiamo visto quelli che partono dal Salmo 140 al 139, e su questi cerchiamo di dire una parola, di richiamarli, almeno il tema dei salmi, di ogni salmo, il primo Salmo 139-140 è una preghiera attribuita a Davide in cui si invoca la liberazione dal malvagio e dal violento. Il malvagio e il violento e il malvagio sono unite le cose, e questa malvagità e questa violenza scaturisce dal cuore e scatenano guerre. Non c'è il ricordo di avversari al di fuori della comunità del Signore, questa è una insidia interna alla comunità, e dalla quale l'orante chiede la protezione, chiede di essere liberato, e lo fa in base alla sua fede, che proclama dal versetto settimo in poi. Il Signore è un passato, ha detto: io ho detto al Signore, tu sei il mio Dio, ascolta la voce della mia supplica, eccetera. E soprattutto al versetto 13: so che il Signore difende la causa dei poveri, il diritto dei bisognosi. Il Dio di Israele è così definito, è così ricordato, è uno dei suoi nomi, colui che difende il povero e il misero. E quindi si invoca il Dio di Israele sotto questo nome. È un atto di fede che viene fatto, una fede, la sua fede nel Dio di Israele, che lo porta a questo e a chiedere anche la fine del male. Il versetto 12: l'uomo maldicente non duri sulla terra, il male insegua l'uomo violento fino alla rovina. È il giudizio, che sappiamo che va sempre visto come non tanto, non è un giudizio spirituale, perché un malvagio che c'è, che perseguita, c'è, un nemico che fa il male c'è, e quindi non è l'invocazione dalla liberazione di un male spirituale non identificato, astorico. Ci sono delle persone che fanno il male, e quindi è un giudizio storico su eventi e su persone delle quali si chiede il giudizio di Dio. Non lo fa lui, ma chiede il giudizio di Dio. È chiaro, il presupposto è che sia un bisognoso, uno che non abbia altro come difensore che il Dio di Israele, perché altrimenti non funziona, come non funzionerebbe nemmeno la maledizione nell'Antico Testamento, già nell'Antico Testamento, che certo non bisogna maledire, questo resta vero, però la maledizione è l'ultima, è l'estremo ratio, l'ultima preghiera di chi non ha nessuno che lo difende su questa terra. E allora cosa fa? Si rivolge al suo Dio perché lo liberi, perché né i potenti né i giudici, nessuno gli rendono giustizia sulla terra. E quindi va vista in questo senso, e anche in senso escatologico, e poi riservato tutto, è proiettato tutto al giorno del giudizio, e quindi riservata a Dio. E poi abbiamo il salmo successivo, che è una preghiera perché il Signore difenda l'orante, sempre Davide, è la preghiera perché il Signore lo custodisca dal pericolo della malizia, della maldicenza, che non è solo dell'avversario, ma può divenire anche sua. La seduzione, quindi, del male, della maldicenza, dal quale viene che è una calunnia omicida, come abbiamo visto anche nel salmo precedente, e quindi la richiesta da parte del salmista che lo preservi da questo rischio, che è sempre lì, è sempre presente, e quindi per il quale bisogna pregare il Signore di essere custoditi. E poi i versetti dal quinto, sesto, settimo, che sono un po' difficili, ma che comunque l'italiano al versetto quinto, riprendo solo una cosa, dice: mi percuota il giusto, il fedele mi rincuora corregga l'olio del malvagio, non profumi la mia testa, e non, più letteralmente bisogna tradurre mi percuota il giusto e misericordia, chesed, misericordia, la correzione fraterna e misericordia. Quindi età non è, c'è la invocazione dell'intervento di Dio che lo custodisca, lo prevenga dal compiere il male, eccetera, ma c'è anche l'invocazione della correzione del fedele, del giusto, che lo preservi dal male, vista come una misericordia. E soprattutto il versetto, no scusate, settimo, come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi, quel loro non si appoggia su nessun testo. È una congettura, ma non ha nessun appoggio testuale, è piuttosto le nostre ossa. Da qui si può risalire, nel versetto sesto, saranno gettati dalla rupe i loro giudici che avevano udito e sentano quanto sono dolci le mie parole, cioè si potrà pensare, si può interpretare la preghiera di questo orante, non è come dice la nuova traduzione della CEI, mettendo anche le virgolette al versetto settimo, ascoltino dolci le mie parole, due punti, sembra che dica come si lavora e si dissota la terra un giudizio, ma la preghiera del giusto è la preghiera che è ispirata dalla Torah, quindi la richiesta anche della conversione, e perciò si potrebbe tradurre l'ultima parte, forse potranno sentire quanto sono dolci le mie parole. Il versetto settimo non è la richiesta del giudizio, ma la messa in conto da parte dell'orante che questa sua posizione lo può portare anche alle porte degli abissi, e quindi la sofferenza, la persecuzione accettata, accolta in favore della preghiera per gli altri. Poi abbiamo il salmo successivo, lo divento un po' lunga, con la mia voce. Sottolineo solo un punto, al versetto quinto, guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce, non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita, è la solitudine, è solo. L'orante qui, all'interno della sua comunità, è solo. Quante volte abbiamo visto come è una delle prerogative, insomma delle caratteristiche del Messia, che la sua opera di redenzione la compie da solo. Ricordiamo il testo per esempio di Zaccaria: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. La solitudine fa parte del modo in cui il Messia deve redimere, e quindi questo salmo si rifà a questo insegnamento, a questa affermazione della scrittura. E poi gli ultimi versetti, in una situazione come incarcerato nella caverna, si ricorda, e gli ultimi versetti, fa uscire dal carcere la mia vita perché io renda grazie al tuo nome, i giusti mi faranno corona quando tu mi avrai colmato di beni, sono la speranza, rappresentano la speranza, o anzi meglio il motivo per cui, uno dei motivi per cui si chiede la liberazione, per tornare a lodare il Signore nella comunità dei giusti al Tempio, probabilmente qui è sottolineato la partecipazione alla liturgia del Tempio della comunità, mentre prima era solo, ringraziava anche prima il Signore, anche se non è detto e non si può presupporre, però quello che mancava è la possibilità di una preghiera comune di ringraziamento insieme agli altri. Qui abbiamo l'ultimo, il Salmo 142 e 143, dove il salmista appoggia la sua richiesta non tanto sulla sua giustizia, ma sulla giustizia e sulla fedeltà di Dio. Il versetto secondo, non entrare in giudizio con il tuo servo davanti a te, nessun vivente è giusto, non trova all'interno del Salmo un appoggio per sostenere che questo è un peccatore che ne ha commesse di tutti i colori e allora si rifà alla misericordia di Dio perché non ha nessuna giustizia. Anzi, dai versetti centrali del Salmo possiamo comprendere, per esempio, al versetto ottavo, fammi sentire il tuo amore, e l'italiano traduce perché in te confido, ma è un passato, perché in te ho confidato. E ancora dopo dirà, perché a te ho elevato l'anima mia, e ancora perché in te ho trovato riparo. È un fedele che ha sempre cercato il rifugio nel Signore e che ha sempre confidato nel Signore, ma che sente come molto più forte della richiesta per l'intervento di Dio, che si appoggia sulla propria giustizia, non tanto su questo, ma sulla giustizia e la fedeltà di Dio. E del resto è un insegnamento della Torah che nessun uomo è giusto, lo deriva dall'insegnamento della Torah. E poi abbiamo l'ultimo salmo, e Davide che benedice il Signore, sua roccia, che addestra le sue mani alla guerra e le dita alla battaglia, il suo alleato, il suo rifugio, e ancora la richiesta dell'intervento divino con la promessa: o Dio, ti canterò un canto nuovo e inneggerò a te con l'arpa a 10 corde, a te che dai vittoria al re, ai re, e scampi Davide tuo servo dalla spada. E poi la richiesta ancora, e poi c'è l'ultima parte che è dai versetti 12 in poi, a chi dice questo? I nostri figli siano come piante cresciute, sono gli stranieri o sono il popolo? Qui le interpretazioni sono diverse. Se sono gli stranieri o gli altri, comunque, che dicono il loro cui vanto sono i figli, la ricchezza, eccetera. Il versetto finale lo si può interpretare: beato il popolo che possiede questi beni, ma piuttosto beato il popolo che è il Signore come Dio. Basta, poi arriviamo finalmente al nostro salmo di oggi. Quindi però adesso sta a voi cominciare.
Leggendo questo salmo, fin dal primo versetto mi è apparso che si volesse esaltare prima di tutto un aspetto di Dio. Il primo versetto dice: o mio Dio re, cioè la regalità di Dio. E diciamo di seguito fino al versetto 14, con l'eccezione del versetto 9, in cui si dice: buono è il Signore verso tutti e la sua tenerezza, parla della tenerezza di Dio. A partire dal versetto 14 invece mi sembra che si sottolinei la paternità e la maternità di Dio, perché si dice di Dio che sostiene quelli che cadono e che dà il cibo a tutti. Ecco, in questa sequenza c'è anche quel versetto che è 19, in cui si dice che Dio fa la volontà di coloro che lo temono, appaga il desiderio di quelli che lo temono. E questo è un versetto che è suonato in parecchie occasioni, perché è molto impegnativo così come è concepito. In ogni caso, notavo, appunto come notava prima Sandro, che nel Salmo precedente si parla di Davide, del popolo, del tuo popolo, qui invece mi sembra che la visione sia più universalistica, cioè si parla di ogni vivente, si parla genericamente di quelli che temono Dio, quindi mi sembra una visione rivolta a tutti gli uomini, ecco.
Aggiungo solo un'impressione e poi un pensiero che mi sembra un salmo conclusivo del Salterio questo, non solo per il versetto finale che è un invito a cantare la lode del Signore, ma anche per il contenuto, perché mi pare che sia riepilogativo di tutte le ragioni, di tutti i motivi per cui si deve lodare il Signore, no? Il Signore è fedele, sostiene tutti quelli che vacillano, risponde a tutti quelli che guardano a Lui, sazia i desideri di viventi, è giusto, è vicino a chi lo invoca, eccetera. Insomma, è proprio, mi pare, riepilogativo di una grande lode. Non so, mi colpisce che poi cominci il piccolo la parte finale del Salterio, che è tutta di lode, solamente di lode al Signore. Ma all'interno di questo Salmo mi colpisce la parte dei versetti dal 4 al 7, perché c'è l'invito alle generazioni a trasmettere di generazione in generazione la grandezza di Dio, a narrare e a elencare le sue opere. C'è l'invito all'annuncio, al racconto proprio, alla diffusione di tutto quello che Dio ha fatto per coloro che confidano in Lui, e che termina poi con l'invito al canto. Alla fine questo si conclude nel canto, nel canto di lode. Non mi colpiva perché mi pare che sia, insomma, la grande opera che ogni generazione deve compiere, quella di trasmettere questa fede alla generazione che viene, in modo che questa fede possa essere narrata e possa essere la fiaccola di questa fede possa essere passata di generazione in generazione. E così mi domando anche noi cosa facciamo riguardo, ecco, a volte guardandosi intorno si ha l'impressione che ci sia come un'interruzione di questa trasmissione della fede. La fede è un dono di Dio, ma la narrazione, l'annuncio, il racconto della sua grandezza, quella lì è una cosa che devono fare gli uomini.
Sì, a questo proposito anche a me sembra che sia un salmo che parla della fama di Dio, del suo nome, con l'invito a trasmetterlo e a parlarne. Quindi alcuni versetti parlano di questo, trasmettere e parlare del nome di Dio, cioè della sua fama. E gli altri versetti dicono il contenuto di questo annuncio. Per esempio, i versetti 1 e 2 parlano del nome. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Lodare il tuo nome in eterno e per sempre. E poi dice, grande il Signore, degno di ogni lode, una generazione narra all'altra. E, insomma, fino al versetto 7 si dice della diffusione di questo nome, cioè del contenuto del nome, ovviamente, degli attributi di Dio. Al versetto 7 ci potrebbero essere due punti: diffondano il ricordo della tua bontà immensa, clamino la tua giustizia, due punti, e poi il nome di Dio rivelato in Esodo 34, misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ire e grande nell'amore. E poi di nuovo l'invito alla lode, ti lodino tutte le tue opere, sempre più universale, dicano la gloria del tuo regno, per far conoscere agli uomini le tue imprese, la splendida gloria del tuo regno. E poi di nuovo due punti e il contenuto delle caratteristiche di questo regno e delle virtù di Dio. Quindi mi sembrava si potesse leggere in questo modo. E a questo proposito ritorna diverse volte nei Salmi questo nome di Dio, misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, introdotto proprio così dalla presentazione del suo nome, quindi il fatto che il Signore è buono. E niente, a questo proposito è sempre molto bello tornare a Esodo 33-34, quando Mosè chiede a Dio: mostrami la tua gloria, e Dio fa passare davanti a Mosè tutta la sua bontà, cioè la sua bontà nel senso la virtù della sua bontà, e cioè il fatto che lui è buono, la sua bontà in questo senso. E il nome del Signore è questo: il Signore è il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione. Anche questo fa parte della sua bontà, la giustizia. Questo non si può dimenticare, perché la terra è piena di ingiustizia, quindi è parte della bontà del Signore anche eliminare l'ingiustizia e fare giustizia.
Già dal titolo, questo Salmo, Lodi di Davide, dice una cosa che per noi può essere importante, perché la lode della gloria di Dio è il fine della comunità secondo lo statuto, ma è interessante quanto questa lode si, la narrazione della fede, la trasmissione avviene attraverso la lode, attraverso un inno, attraverso un canto di lode, attraverso una preghiera, e questo ci pone in una dimensione liturgica di preghiera. Ed è in questo quadro, in questa cornice, che avviene la trasmissione, in questo caso. I padri dicono che, il versetto 4 dice, una generazione narra all'altra le tue opere, per dare questa visione universalistica del Salmo, dicono che generazione e generazione sarebbe Israele e le genti, perché tutto il Salmo va verso sempre più, come si diceva prima, a una tensione universalistica, fino ad arrivare proprio nel finale, quando dice tu canti la mia bocca la lode del Signore, e qui Teodoreto dice non è solo prerogativa dei giudei, ma anche di ogni vivente, di ogni carne, di ogni uomo, e quindi c'è questa apertura universale.
Il Salmo di ieri diceva: Signore, che cos'è l'uomo perché tu l'abbia cuore? Il figlio dell'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio. Signore, abbassa il tuo cielo e discendi. Ecco, il salmista sa bene che l'uomo, che le creature sono piccole, sono niente, scompaiono come un soffio. E però nel Salmo di oggi c'è la certezza che il Signore crea per la vita, ma poi cura anche per tutta l'esistenza le sue creature, non le abbandona. Diceva, e lui è tanto grande, si parla solo della sua grandezza, però ha aperto il suo cielo, quello che, la domanda che c'era ieri, e dice la sua tenerezza si espande su tutte le creature, e poi dice il Signore sostiene quelli che vacillano, rialza chiunque è caduto. Anche questo è molto bello, cioè crea, cura per la vita e sostiene e rialza chi cade. E poi c'è quella parte dal versetto 15, che dice: tu dai loro il cibo, gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, tu dai loro il cibo in tempo opportuno. Ecco, questa cosa, apri la tua mano, sazi il desiderio di ogni vivente, è una cosa stupenda questa, e anche se ci si chiede che cos'è questo tempo opportuno, ecco, che cos'è questo tempo opportuno. E così viene in mente un po' il Padre Nostro, però dacci oggi il nostro pane quotidiano, però non lo so, qui c'è qualcosa di più, perché si parla proprio anche del cibo, quindi non lo so.
Una cosa molto piccola, il versetto 11, ti dicano la gloria, ti lodino Signore tutte le tue opere, ti benedicano i tuoi fedeli. Io avevo subito pensato a quello che ha fatto la profetessa Anna, sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.
No, molto velocemente, è già stato accennato più volte all'aspetto universalistico di questo salmo, soprattutto nella parte finale. Riporto rapidamente due passi degli Atti degli Apostoli in cui questa cosa, questo aspetto viene ripreso, forse con un collegamento proprio diretto a questo salmo. Al versetto 16, tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. In Atti 14:16 Paolo sta parlando dei pagani e dice: egli nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la sua strada, ma non ha cessato di dar prova di sé, beneficando, concedendovi dal cielo pioggia e stagioni ricche di frutti, fornendovi il cibo, riempiendo di letizia i vostri cuori. E poi, subito più avanti, a 17:27, c'è un riferimento, sembra anche ad altri, al versetto 18, il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. In 17:27 ancora Paolo, parlando a dei pagani, dice: per essi ha stabilito l'ordine dei tempi e i confini del loro spazio, perché cercassero Dio, se mai arrivino a trovarlo, andando come a tentoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. Ecco, quindi proprio Paolo riprende questo aspetto della promessa che si dà a Israele, si amplia a tutti coloro che invocano il nome del Signore, pur non conoscendolo, con sincerità.
Per concludere, e anche a conforto anche di quanto è stato detto, si può anche osservare una struttura, due anzi, che sono molto presenti nel Salmo, in parte anche già rilevate. Al versetto primo: o Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno. È individuale, è l'orante, è Davide, è il Messia. Al versetto decimo vediamo: ti lodino Signore tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Questa è la comunità del Messia, c'è un allargamento. E alla fine, che è poi un'inclusione, dice: e benedica ogni vivente il suo santo nome. Bassar con ogni carne, quindi ogni vivente, tutti gli uomini benedicano. C'è una progressione molto forte, quindi c'è una inclusione che significa una progressione, è voluta, è studiata all'interno della struttura del Salmo. Questa progressione è bello, che è significativo, anche più che bello, che questa affermazione sia proprio quella dell'ultimo Salmo del Salterio. Un'altra cosa che si può rilevare, sempre in questa struttura, al versetto decimo: ti lodino Signore tutte le tue opere. È già un'estensione, è individuale prima la proclamazione, però è già un'estensione: ti lodino Signore tutte le tue opere e ti benedicano, che è questo il verbo forte, i tuoi fedeli. C'è una differenza: tutte le tue opere ti lodino, c'è un compito per i tuoi fedeli di benedirti, e alla fine ti benedica ogni vivente. La benedizione, che è compito della comunità del Messia, diventa il compito di tutta di tutta la, di ogni essere vivente, di tutta l'umanità. È molto voluta questa cosa, è molto sottolineata. E un'altra divisione che si può fare all'interno del Salmo, la prima parte appunto parla del nome, prima in modo proclamerò il tuo nome, viene specificato. La seconda parte riguarda il regno, e anche questa dal versetto mi pare 11: dicano la gloria del tuo regno, ed è sottolineato anche all'inizio, ma comunque dal versetto 11 la gloria del tuo regno è il regno di Dio. Abbiamo visto che c'è Davide che proclama il regno di Dio, e non è il suo, è il regno di Dio. E ancora dice al versetto, non sono in contrapposizione, sono l'uno al servizio dell'altro. E dice ancora al versetto successivo, la splendida gloria, per far conoscere agli uomini le tue imprese, la splendida gloria del tuo regno. E ancora, al versetto dopo, il tuo regno è regno di tutti i secoli e su tutte le generazioni. Caratteristiche sia del nome che del regno è la fedeltà e la bontà di Dio, le promesse della Torah. È un'estensione, quindi è una comprensione. Poi l'ultima cosa, allora all'inizio è molto bello, dice voglio, o Dio, dice l'italiano, Dio mio re, voglio esaltarti. In realtà la traduzione più letteraria, voglio esaltarti il re, voglio esaltarti mio Dio il re, voglio esaltarti mio Dio, e si può intendere poiché tu sei il re, che sei il re, è Dio che è il re, e che in questo modo, come dice il Salmo, come mostra il Salmo con la sua bontà e la sua misericordia, mostra che è veramente il re. Poi sarebbero tante altre cose, ma abbiamo finito il tempo, penso, quindi...